Ci stiamo provando, amico.
Sbrigati, cazzo.
Stiamo arrivando, amico, stiamo arrivando.
Ma che cazzo?
Arriviamo, arriviamo.
Cosa? Cosa? Che c***o?
No, no. Dobbiamo camminare.
No,
dobbiamo andare da qualche parte, verso la spiaggia.
Noi moriremo, cazzo.
Un merda. Non ora, non ora, un merda. Continua a guidare.
No, 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 non così, non così.
Guida.
Non così, Dio. No. La macchina!
La gente trova intere famiglie in auto che sono semplicemente carbonizzate e fritte. È stata trovata l'auto, mamma e papà sul sedile anteriore e tre bambini su quello posteriore. Quel giorno, quando l'incendio ha colpito la Haina, non c'erano scuole, i genitori erano al lavoro e i bambini erano a casa. Pertanto, un gran numero di bambini è morto.
È difficile, è molto difficile, soprattutto quando si hanno dei figli. Quel giorno ha lasciato un trauma enorme. Noi, ricordo che eravamo in macchina e pensavo, ce la faremo? È l'ultima volta che vedrò i miei figli, i loro volti. È come se sei completamente sotto l'effetto dell'adrenalina, perché ad esempio, dove stiamo andando? Nell'acqua? Ma dov'è l'acqua? E quando ho guardato acqua ho pensato, con tutto questo fumo e queste ceneri, con tutta questa corrente, con tutto questo non so, riusciremo a sopravvivere? Capite? E io, questa è la paura con cui vado a letto ogni sera, sapete? È come...
Non so nemmeno come spiegarlo.
È come una zona di guerra e tu non sai nemmeno come sentirti.
Abbiamo perso tutto.
Mio Dio, guardate il porto.
Le auto con i serbatoi pieni di benzina, quando il fuoco le ha raggiunte, sono esplose.
E continuavamo a sentire esplosioni, urla come nei film dell'orrore, sapete? Ho chiamato di nuovo la polizia, non potevano venire. Quando li ho chiamati una terza volta mi hanno detto, dovete saltare in acqua. E io ho detto, cosa vuoi che facciamo, che saltiamo in un tornado? È tutto nero, l'oceano ci trava dentro e allo stesso tempo cercavamo di... C'erano detriti che ci cadevano addosso dall'alto e cercavamo di bagnarci per non bruciarci. Non pensavo, pregavo e dicevo, signore ti prego, non oggi. Non sapevo cosa dire e anche, questa è la fine.
Su entrambi i lati, a destra e a sinistra, c'è del fuoco. Inizia a comparire del fumo bianco. L'incendio sta iniziando a spegnersi. Dannatamente spaventoso.
Pensavo che tutti sarebbero sopravvissuti, ma molte di quelle persone in acqua non ce l'hanno fatta.
Ho perso mio zio. Ma è solo... tipo... sì. Non ho abbastanza dita delle mani e dei piedi per dirvi quante persone ho perso.
L'oceano ha preso i miei figli un paio di volte, ma sì, noi siamo rimasti uniti, ce l'abbiamo fatta. Ho detto, non siamo così, no.
Ero lì durante l'incendio e quando è scoppiato, mentre era ancora giorno, ho visto con i miei occhi persone con corpi come i nostri. Erano sedute lì, bruciate vive o forse soffocate dal fumo. E alla fine della notte queste persone erano diventate carbonizzate, materia nera carbonizzata. Solo 3 o 4 giorni dopo l'incendio, un bulldozer passò per la Haina lungo Front Street e spazzò via tutte le auto dalla strada. Poi è arrivata una spazzatrice e ha spazzato via tutto. Ora è diventato del tutto impossibile scoprire quante persone siano effettivamente morte.
Siamo quasi arrivati alla fine di Mill Street, siamo quasi arrivati alla Smokestack Tower.
Oh, ma che cazzo?
Ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato la strada di là in Luna abbastanza velocemente, siamo quasi arrivati.
C'è qualcuno lì?
Gesù.
C'è qualcuno lì?
Sì, qualcuno è sdraiato.
Andiamo via, non possiamo fare nulla per lei.
Oh mio Dio.
Mio Dio.
Guida papà, guida e basta.
Oh.
A quanto pare ora ci sono più di 1000 sacchi, stuoie, container e camion arrivati dall'altra parte dell'isola per i corpi. Il governo sta cercando di dare la colpa agli altri. Non hanno acceso la sirena, non ci sono stati elicotteri in volo, non ci sono stati allarmi, non è arrivato nessun militare. Tutta la nostra comunità è in lutto per la morte di oltre 1500 persone. Hanno ucciso uomini, donne e bambini innocenti senza alcun aiuto, senza alcun allarme. Adulti con neonati e bambini che dormivano nelle loro case.
Si pente di non aver acceso le sirene?
Io no, non me ne pento.
Non so perché non ho ricevuto alcun allarme. Le autorità dicono che la sirena è solo per lo tsunami, ma tante famiglie sono morte perché stavano dormendo. Non lo sapevano, non c'erano messaggi, niente, assolutamente niente.
E non avevo idea di cosa stesse succedendo, perché non c'era il servizio di telefonia mobile, né la televisione, né internet. Tutto ciò che potevamo vedere era il fumo all'orizzonte.
Non c'erano allarmi. Assolutamente nessuno. Non una sola auto della polizia ha attraversato il quartiere per allertare qualcuno. Non una sola sirena ha suonato. E non c'era nemmeno il giorno dopo. O il giorno successivo, o il giorno dopo ancora. Eravamo intrappolati. Non c'era nemmeno il 911. Per 5 giorni abbiamo sentito solo che a Lahaina non c'era un 911. Né un servizio di emergenza.
Ci hanno lasciato senza nulla. Dalla mattina alla sera non abbiamo avuto comunicazioni. Durante l'incendio non c'è stata alcuna comunicazione. Anche dopo l'incendio non abbiamo avuto alcuna comunicazione. Niente di niente. Diciamo che hanno mandato un avviso. E cosa dice questo avviso? Ma noi non ne riceviamo. Ci sono poliziotti che girano continuamente per la città. Ma perché non trasmettono con l'altoparlante che bisogna evacuare? Perché non accendono le sirene?
Alla fine un messaggio è arrivato. E diceva che Lahaina non c'era più.
Abbiamo perso la nostra città, la terra che conosco, la terra che ci ha cresciuti, ora è cenere. Stiamo ancora cercando i nostri amici e la nostra famiglia.
Porca, è un incubo. Non so dove stia andando, probabilmente a bloccare la nostra strada. Stanno per grigliare tutte queste persone a Lahaina come kebab. Siamo tutti intrappolati qui dentro. Hanno bloccato tutte le uscite. E la gente è bloccata. Girando intorno al cerchio del fuoco.
Ma sfortunatamente, mentre le persone cercavano di fuggire, sono state respinte e bloccate da agenti di polizia che erano più preoccupati delle linee elettriche abbattute, che erano rimaste senza elettricità per ore, che di far uscire le persone. Di conseguenza, le persone sono state letteralmente respinte indietro nel fuoco. Una storia particolare che ho evidenziato è quella di un adolescente, il 19enne Noah Tomkinson. Era con il fratello minore e la madre, e alcuni dei video che è riuscito a registrare sono stati tra i più strazianti che abbia mai visto in vita mia. In un video, che non ha nulla a che fare con l'incendio, cercavano di uscire dal loro quartiere e si vede e si sente quanto sono stressati mentre l'incendio si avvicina, e poi la loro gioia quando vedono arrivare i vigili del fuoco, pensando che tutto andrà bene. Escono e, invece del fumo scuro, vedono il cielo azzurro sopra di loro, e in quel momento, quando sentono il sollievo nelle loro voci, si voltano e devono tornare a Front Street verso l'incendio. Alla fine sono sopravvissuti, trascorrendo 5 o 6 ore nell'Oceano Pacifico. Ecco come sono sopravvissuti all'incendio. E in alcuni dei video che Noah ha girato in acqua, quando il fumo si avvicina, il vento si alza e si vedono le persone che stanno scappando da questo inferno nell'acqua. Molte delle persone con cui ho parlato sono riuscite a salvarsi la vita perché si sono fidate del loro istinto. Hanno ignorato gli ordini, hanno aggirato le barricate ed è per questo che sono riuscite a salvarsi la vita.
I corpi dei morti sono ancora in acqua e sulla diga forranea. Sono lì da ieri sera. Stiamo tirando fuori le persone da ieri sera per cercare di salvare le loro vite. E mi sembra che non stiamo ricevendo l'aiuto di cui abbiamo bisogno.
Il governo dovrebbe fare due cose. Prendere i vostri soldi guadagnati duramente, cioè le tasse, e fornire sicurezza e protezione. Ha fallito in entrambi i compiti. Dando le nostre tasse alle persone sbagliate e non forniscono sicurezza. E posso dirlo perché lavoro per il governo. Certo, sono un po' in basso rispetto a chi sta su in alto. Ma comunque, dai! Perché ogni volta che c'è un disastro in America il capo dei servizi di emergenza si dimette? Sapete perché? Perché non ha fatto il suo cazzo di lavoro, non ha pianificato, non ha preparato. E ogni volta è la stessa cosa. Mostratemi un solo disastro in cui qualcuno abbia detto il responsabile dell'emergenza ha fatto del suo meglio. Di solito sono proprio loro che vanno in giro cercando di dare delle bottiglie d'acqua alla gente e dicendo «Non so cos'altro fare, non sono pronto per questo, è il vostro lavoro, è la vostra responsabilità». No, proprio il contrario, è il vostro. Pianifica la logistica, minimizza, preparati.
Purtroppo per loro siete solo numeri, le cose stanno così.
Non è tutto a posto. Più di 1300 persone sono ora senza un tetto sopra la testa. Tra queste ci sono anch'io. Sono fortunata, ho degli amici, ma siamo tutti completamente fregati. Siamo stati messi in un hotel per 30 giorni per trovare a tutti un posto dove vivere. Ma qui, dove è già abbastanza difficile trovare un alloggio e un lavoro, ora che ci sono sempre più persone in cerca di lavoro e sempre meno alloggi sull'isola, siamo tutti fottuti. Non ho mai visto così tante persone riunirsi per offrire una sistemazione notturna a chi ha appena perso la propria casa. Ma è proprio questo il problema, il fatto che nessun altro sta facendo qualcosa, nessun altro sta aiutando. Gli abitanti delle Hawaii sono gli unici ad aiutare. Ma questo non significa che tutti gli abitanti della terraferma stiano facendo qualcosa di sbagliato, non è colpa vostra. Ma il governo non sta aiutando affatto e tutti sembrano non avere idee di cosa stia succedendo. Questo è il più grande disastro naturale che ha causato il maggior numero di vittime nella storia degli Stati Uniti. Il nostro sistema di allerta su quest'isola è il più grande, il più forte di tutto il paese. Credo che sia il più forte di tutto il mondo, ma non è suonato una sola sirena. Perché questa non è diventata la notizia principale? Il nostro governo ci ha fottuti, non ci ha avvertito, siamo dovuti scappare dalle nostre case. Abbiamo perso tutto, e nessuno sa niente. 1300 persone sono ora sfollate dalle loro case e centinaia sono morte,
Quello che non riusciva a capire era perché dovevamo trasportare i rifornimenti in barca. Perché dovevamo trasportare i rifornimenti da Malaea a Kahana in barca mentre tutto era nei camion in attesa di passare il checkpoint? Quando consegniamo il carico il giorno successivo, la sera ricevetti una telefonata dal mio amico Komayevi Alkan. Mi disse che aveva 9 pallet di cibo per Kahana. Così abbiamo trasportato 9 pallet di cibo, acqua e provviste. Dove erano i rappresentanti della contea? Dove erano i rappresentanti dello Stato? Dov'era la Croce Rossa? Non è stato dato alcun aiuto alla gente. Il primo giorno, il secondo, il terzo, non è arrivato nessuno. Niente cibo, niente acqua, niente provviste, niente aiuti per 4 giorni.
Quello che ci aspettavamo accadesse 2 o 3 giorni dopo il disastro sta accadendo ora, 10 o 11 giorni dopo. E abbiamo l'impressione che sia stato fatto soprattutto per proteggere il presidente. Ciò che sta accadendo sembra ovviamente un po' disorganizzato, un po' intempestivo a livello governativo. Ed è anche abbastanza chiaro che sono già stati spesi decine di milioni di dollari solo per proteggere il nostro presidente e portarlo qui.
Ad oggi non è stato trasferito alcun aiuto finanziario. Nessuno mi ha richiamato. Non ho idea. Ho perso la casa, l'auto, gli animali. Insomma, le persone non ricevono un bel niente. E così oggi non ho ancora ricevuto le mie medicine, non posso ancora riceverle. Tutte le mie medicine sono bruciate insieme alla casa. I soldi dell'affitto sono bruciati insieme alla casa. Non ho più soldi. Penso che Joe Biden dovrebbe prendere i suoi $700, risalire sul suo dannato aereo e tornare a casa. Questo è ciò che penso. $700 rispetto ai milioni che ha dato all'Ucraina? Perché? Ne abbiamo più bisogno, non capiamo perché. Siamo cittadini del nostro paese, non possiamo ricevere denaro, mentre i non cittadini ricevono somme gigantesche dagli Stati Uniti.
Quando il Pentagono dice che per sbaglio abbiamo dato all'Ucraina 6 o 7 miliardi di dollari in più, ops, abbiamo commesso un errore. Detto questo, le stime che ho visto dicono che letteralmente l'intera infrastruttura della città di Lahana avrebbe potuto essere ricostruita con meno soldi di quanto il Pentagono ha accidentalmente speso per l'Ucraina, come risultato di un errore contabile. E questo cosa dice? Dov'è il nostro valore? A cosa diamo valore?
E non fanno un c***o per aiutare la gente di qui. Non è stata detta una parola sulla gente in questa riunione.
E quando accadono disastri naturali come questo, le nostre esigenze cambiano ogni ora. Non sappiamo di cosa abbiamo bisogno ogni giorno. Perché riceviamo nuove forniture e le cose cambiano. Quindi le cose cambiano continuamente. I bisogni cambiano e vengono integrati ogni giorno. E così noi, come comunità, facciamo tutto in queste condizioni e tutto va bene. E poi, una settimana dopo, arriva finalmente il governo e dicono: ehi, ci pensiamo noi, ora prenderemo in mano la situazione e la controlleremo. Ma lo fanno così tardi che è irrispettoso. E ora il governo ci sta mettendo alle strette. Abbiamo i nostri centri attraverso i quali riceviamo cibo e rifornimenti gratuiti da tutte le altre isole, perché sanno che non abbiamo lavoro, perché le nostre imprese sono sparite. Ma poi il governo arriva e ci fa chiudere e ci danno $700 a famiglia.
E tutti i sistemi hanno fallito, o almeno non sono stati utilizzati correttamente. Per esempio la polizia. La polizia, le persone che erano direttamente sul posto, non sono da biasimare, perché gli uomini e le donne che cercano di aiutare e di salvare le persone fanno del loro meglio. Bloccano le strade, impediscono che le persone vengano fulminate, eccetera. Ma le persone al di sopra di loro non sanno cosa fa la mano destra e cosa fa la mano sinistra, il che è di per sé una negligenza.
Si è trattato di un fallimento completo di tutti i nostri sistemi che vengono controllati mensilmente. Comprendiamo che i vigili del fuoco siano stati estremamente sopraffatti. Abbiamo il massimo rispetto per tutti i vigili del fuoco e tutti i primi soccorritori.
Questa volta è diverso, perché di solito vinciamo noi. Ovunque ci siano incendi, di solito vinciamo noi. Di solito ci riuniamo e vinciamo. È l'unica volta che non abbiamo vinto.
Siamo usciti. Ma molte persone non hanno potuto. Amici, genitori.
Credo che non stiamo ricevendo l'aiuto di cui abbiamo bisogno. Oddio.
Molte persone ora vivono in hotel. Molte persone hanno lasciato l'isola. Molte persone vivono a casa di amici. Per esempio, ci sono persone che vivono a casa mia da un mese. Sono i miei fratelli, tutti quelli che conosciamo. Ma la maggior parte delle persone vive in hotel. Pensiamo che il governo stia facendo cose terribili adesso. Perché dall'esterno sembra che tutto stia tornando alla normalità. Sembra che le persone non dormano più per strada o in macchina come nelle prime settimane. Abbiamo l'impressione che la gente sia tornata alla vita normale, perché vediamo molte delle stesse persone, ma non ci rendiamo conto che sono tutte tornate negli alberghi. Ma gli hotel offrono camere residenti solo per un periodo di tempo molto limitato. Quindi, in questo momento, per i media e per il resto del mondo, sembra che qui vada tutto bene. Ma poi, alla riapertura della stagione turistica, che dicono inizierà l'8 ottobre, diranno alla gente di uscire dagli alberghi il 7 ottobre. E molte di queste persone saranno cacciate dagli alberghi il 7 ottobre. Ed è così che funziona. Quando sei in un hotel, ti sembra qualcosa di temporaneo, è un fine settimana di vacanza. Ma non ti sembra di essere a casa. Non è un posto dove vuoi stare, dove hai un futuro.
C'era una tale confusione a livello governativo. Torno di nuovo al governo. C'era una tale confusione a livello di governo locale e statale che era un milione di volte più difficile per le persone capire la portata di ciò che stava accadendo. Capire quali erano le informazioni vere e quali quelle non vere. E fin dal primo giorno questo ha impedito alle persone di riprendersi dalle conseguenze. E direi che ora, a distanza di un mese, le persone stanno ancora peggio di allora, perché le informazioni e le azioni non sono state prese ai più alti livelli di governo dell'isola. E quelle persone stanno soffrendo per questo.
Nelle giornate limpide, Diamond Heads, sull'isola di Oahu, sede della più grande base navale del mondo, è quasi visibile dalla Haina. Si potrebbe prendere una barca e arrivare qui in 6 ore. 6 ore, capisci? E non si sono mai presentati, non sono mai arrivati. Ci aspettavamo, sapevamo che gli aerei non sarebbero riusciti ad atterrare, sapevamo che le auto si sarebbero ritirate, ma ci aspettavamo di vedere una grande nave della Marina, una grande nave della Croce Rossa della Marina che potesse aiutare, raccogliere persone e portare rifornimenti, e non è mai arrivata. In realtà abbiamo le risorse necessarie. Se ci fosse una guerra, se ci fosse un attacco, sarebbero qui in 3 ore, più velocemente. Ma quando si tratta di una situazione come questa, questa è la domanda.
La Guardia Nazionale delle Hawaii e i Vigili del Fuoco hanno fatto molto per aiutare le persone e fermare l'incendio a Lahaina, ma non è stato sufficiente per evitare una perdita massiccia di vite umane. Le dimensioni della tragedia erano troppo grandi e i soccorritori avevano un disperato bisogno di assistenza tecnica e professionale. Questa assistenza avrebbe potuto essere fornita dalle basi militari che si trovavano a sole 2 ore e mezza di distanza via mare o a 30 minuti di volo. A meno di 100 miglia dall'incendio di Lahaina, dove sono morti degli americani, si trova la base USS Pearl Harbor Hickam. Nelle vicinanze si trova anche la base del Corpo dei Marines alle Hawaii. Se la base dei Marines alle Hawaii avesse dispiegato tutte le sue attrezzature e capacità per assistere le persone e fermare gli incendi, avrebbe potuto intraprendere le seguenti azioni. Dispiegamento di mezzi aerei come elicotteri e velivoli ad ala fissa per eseguire missioni antincendio, lancio di acqua ed evacuazione. La base dei Marines alle Hawaii ha una pista di atterraggio di 7.800 piedi ed ospita il 24° gruppo aereo della Marina, che opera con vari tipi di velivoli come Super Stallion, Osprey, Venom, Viper e Hercules. Questi aerei specializzati sarebbero stati molto preziosi in questa situazione. Inoltre, avrebbero potuto essere mobilitate truppe di terra. Il 3° reggimento littorale dei Marines avrebbe potuto utilizzare i suoi veicoli anfibi, come il veicolo anfibio d'assalto e il veicolo anfibio da combattimento, per accedere alle aree costiere di Lahaina, che erano state isolate dagli incendi. Il 3° battaglione logistico di combattimento avrebbe potuto fornire supporto logistico come carburante, acqua, cibo, forniture mediche e attrezzature ingegneristiche. Il 3° battaglione radio avrebbe potuto garantire una comunicazione efficace tra i soccorritori e la popolazione colpita. Inoltre, date le capacità della base del corpo, dei Marines delle Hawaii, si sarebbe potuto stabilire un coordinamento con altre agenzie militari e civili, come il 2° battaglione di pattugliamento e ricognizione della Marina, la Guardia Nazionale delle Hawaii, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Maui, il Dipartimento di Polizia di Maui e l'Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze. La base del Corpo dei Marines delle Hawaii ospita un'unità della Marina degli Stati Uniti che opera con gli aerei da pattugliamento marittimo Poseidon e Orion. Questi velivoli possono condurre operazioni di sorveglianza e ricognizione sulle aree interessate dagli incendi e assistere nelle operazioni di ricerca e salvataggio. La base navale statunitense di Pearl Harbor ospita 25 navi di superficie e sottomarini. Si tratta di cacciatorpediniere, incrociatori, fregate, mezzi da sbarco e sottomarini d'attacco. Anche le navi della Guardia Costiera sono presenti per fornire una zona di sicurezza intorno alle aree colpite da incendi e per assistere o evacuare le persone a terra o in acqua. Queste sono solo alcune delle possibili azioni che potrebbero essere intraprese per aiutare le persone durante gli incendi di Lahaina. I militari statunitensi avrebbero potuto essere dei veri eroi e salvare la popolazione di Lahaina, ma non è successo e non si può certo biasimarli per questo. Era necessario un ordine del governo federale per far intervenire tutta la potenza delle basi militari, ma non è arrivato in tempo. Gli incendi di Lahaina sono iniziati l'8 agosto 2023 alle 6:37, circa ora locale. Solo 2 giorni dopo, il 10 agosto, il governatore delle Hawaii ha chiesto aiuto al governo federale e 6 ore dopo il presidente Joe Biden ha approvato la richiesta. A quel punto, però, l'incendio aveva già causato danni irreparabili e perdite di vite umane. Le loro vite non possono essere riportate indietro. Queste persone, come tutti gli americani, pagano le tasse che vanno a finanziare, tra le altre cose, il bilancio militare. Nel 2023, il bilancio militare ammontava a 858 miliardi di dollari. Si tratta di un'enorme quantità di denaro che avrebbe dovuto mantenere i cittadini al sicuro, ma in realtà non è stato così. Allora perché abbiamo bisogno di un esercito che non può proteggerci e aiutarci nei momenti più difficili. Come risulta, l'esercito non è stato progettato per salvare le nostre vite. È stato progettato per distruggere le nostre tasse e creare l'illusione del potere e della forza. La distanza tra la base dell'esercito meglio equipaggiata e gli americani che bruciavano nell'incendio era di sole 2.5 ore di mare o 30 minuti di volo. Ma anche l'esercito più attrezzato del mondo non è riuscito a salvare i suoi cittadini, non è riuscito a salvare le vite americane. Chiunque di noi, compresi voi, potrebbe trovarsi oggi nei panni delle vittime della tragedia. Verranno in vostro aiuto? Traete le vostre conclusioni.